buongiorno a tutti, grazie per questo invito. È la seconda volta che partecipo alle vostre iniziative e della prima ho un gran bel ricordo. Dunque, il corpo. Intanto fissiamo alcuni punti cardinali. Il primo è quello che investe un'intera tradizione in Occidente, che penso che Carlo Sini abbia già in qualche modo delineato, ma lo riprendo. E cioè il corpo appare, se prendiamo per esempio come testo di riferimento il Fedone di Platone, il corpo appare come una follia, cioè una follia del corpo, e l'anima sarebbe prigioniera di questa follia. L'anima sarebbe incarcerata nel corpo. Ora, questi due enunciati, il corpo è una follia, e l'anima sarebbe imprigionata in questa follia, inaugurano quello che potremmo definire una sorta di dualismo ontologico, di dualismo radicale tra il corpo e l'anima, che diciamo ha ispirato la filosofia di Platone e che è giunta sino all'età moderna nella formalizzazione di Cartesio, passando attraverso la tradizione giudaico-cristiana. In Cartesio, il dualismo teorizzato da Platone nel Fedone si ripropone come opposizione irriducibile tra due realtà eterogenee, quali sono la res cogitans, quindi la realtà psichica dell'attività del cogito, del pensiero, della sua libertà, e la res extensa, che definisce invece una regione d'essere senza pensiero, senza libertà, senza possibilità. Certamente in questa, diciamo, rappresentazione molto schematica del problema del dualismo meriterebbe quantomeno si aprisse una parentesi intorno al cristianesimo, ma non ho il tempo per farlo, nel senso se davvero il cristianesimo rientra nella rappresentazione platonica di questo dualismo anima e corpo, o se invece il cristianesimo sarebbe una prima grande eccezione rispetto a questo dualismo, in quanto uno dei punti cardine, diciamo, della lezione cristiana è che non c'è anima che non sia incarnata, la kenosis cristiana, ripresa da Paolo in modo radicale, mostra che l'anima si dà sempre solo nella sua incarnazione, al punto che Dio stesso si dà solo nella forma dell'uomo, cioè quindi nella forma del suo abbassamento fondamentale, della sua kenosis, cioè della sua incarnazione. Ma chiudo subito la parentesi perché non è il mio tema questo, ma giusto per segnalarvi un problema. Ma è indubbio che se noi prendiamo un grande lettore della tradizione occidentale come Nietzsche, in fondo Nietzsche condivide questa lettura che vi ho dato a sommi capi, e cioè l'idea che da Socrate, prima ancora che da Platone, da Socrate sino a Cartesio, la ragione filosofica occidentale si istituisce su un processo di rimozione che investe il corpo. Il corpo è il grande rimosso della ragione filosofica occidentale. Il corpo e la sua follia sono i grandi rimossi della ragione filosofica occidentale, che si costituisce proprio sulla forclusione del corpo, cioè sulla sua espulsione, sulla sua segregazione, sul suo rifiuto. Questa è, diciamo, questo dualismo entra in crisi, viene fortemente problematizzato verso, diciamo così, il Novecento, attraverso due grandi colpi che lo sovvertono alle radici, diciamo. Il primo grande colpo, siamo ancora in pieno Ottocento, ma il primo grande colpo viene portato a questa rappresentazione dualistica anima-corpo da Schopenhauer. In Schopenhauer noi troviamo una prima critica radicale nei confronti di questo dualismo, nel senso che Schopenhauer introduce una distinzione che poi sarà ripresa dalla fenomenologia husserliana, merleau-pontiana e anche dall'ontologia di Heidegger, e cioè l'idea che noi possiamo dire il corpo in due modi. Possiamo pensare il corpo in due modi. La lingua tedesca mette a disposizione due termini per definire due esperienze distinte del corpo. Körper, che indica il corpo come cosa fisica e sarebbe, diciamo, parallelo alla res extensa di Cartesio, è il corpo, diciamo, che ha un volume, che ha proprietà geometriche, che io descrivo come un ente tra gli enti, un oggetto tra gli oggetti, Körper, e dunque questa rappresentazione del corpo non mi permette di vivere il corpo da dentro, ma solo di descriverlo da fuori, dall'esterno, appunto il corpo come oggetto geometrico, diciamo ente tra gli enti, e l'altra parola è la parola Leib, che significa proprio vita, cioè il corpo in quanto vissuto da dentro, potremmo dire, no? E quindi un'altra esperienza possibile del corpo. Nel termine della filosofia più classica di Schopenhauer, siamo nel 1818, il mondo come volontà e rappresentazione, è la differenza tra il corpo come Vorstellung, come rappresentazione, e il corpo come volontà. Il corpo come rappresentazione, il corpo che noi vediamo, sono i vostri corpi come io adesso li vedo, quindi come dei volumi, diciamo così, perdonate la brutalità, dei volumi che occupano uno spazio, e invece il corpo Leib sarebbe il mio corpo in quanto io lo percepisco da dentro a partire dai suoi moti pulsionali, dai suoi desideri, dalle sue percezioni. Questa distinzione tra corpo come Körper, corpo diciamo come realtà fisica, corpo descritto dalla fisica stessa, no? Per esempio, i corpi che la fisica descrive sono comunque corpi rappresentati dall'esterno, Körper, da uno sguardo oggettivante, necessariamente oggettivante, e il corpo Leib, che invece appunto è il corpo come moto pulsionale che il soggetto sperimenta da dentro, È chiaro che questa è una forte problematizzazione e anche sovversione del dualismo di cui abbiamo parlato. Cioè si danno due possibilità di esperire il corpo. E il corpo volontà non è il corpo, diciamo così, che Platone descrive come carcere, oppure in un'altra immagine molto famosa, come un cavallo, diciamo, imbizzarrito che la ragione deve poter disciplinare. No, questo corpo volontà è ciò che io sono. Quindi non è la follia che imprigiona l'anima, ma è il mio stesso essere. Quindi in Schopenhauer abbiamo una grande riabilitazione del corpo come volontà, quindi del corpo come realtà pulsionale, del corpo come modo di dire la verità dell'essere dell'uomo, come modo di dire la verità dell'essere dell'uomo al di là del velo di Maya della sua rappresentazione, per usare sempre le categorie che ispirano il mondo come volontà e rappresentazione. Secondo grande e ancora più radicale, più decisivo, non ho il tempo, dovremmo parlare solo di questo, diciamo, più radicale, più decisivo colpo che viene dato alla rappresentazione dualistica anima-corpo è quella che si genera in Nietzsche. Vi cito solo questo passaggio che trovate in Così parlò Zarathustra, che è un passaggio fondamentale perché proprio ribalta completamente la tradizione metafisica del dualismo anima-corpo, quando dice il corpo è innanzitutto, una citazione, il corpo è innanzitutto una grande ragione, una grande ragione. È chiaro che qui l'obiettivo polemico è il platonismo, è la tradizione metafisica del dualismo, perché il corpo non è il cavallo, diciamo, nella celebre immagine platonica, che la ragione deve disciplinare cavalcandolo, no? Il corpo è in se stesso una grande ragione. Quindi non c'è più l'antitesi corpo-ragione, corpo-anima, ma il corpo è una grande anima. Si potrebbe rileggere tutta la filosofia di Nietzsche a partire dalla nascita della tragedia e dalla messa in valore della dimensione dionisiaca e quindi della dimensione pulsionale a partire da questo enunciato, il corpo una grande ragione, il corpo una grande ragione. Chi eredita filosoficamente, in modo compiuto, in modo rigoroso, chi eredita questi due colpi, diciamo, il colpo Schopenhauer, il colpo Nietzsche alla tradizione metafisica del dualismo? Indubbiamente tutta la corrente fenomenologica che da Husserl arriva sino, diciamo così, grossolanamente a Merleau-Ponty, passando da Sartre e da Heidegger, prima ancora che da Sartre. Abbiamo questi quattro nomi, no? Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, i quali, diciamo, in modi diversi, con strumenti filosofici diversi, sostengono la stessa tesi. Quale tesi? Che la stagione del dualismo è finita, ed è finita soprattutto, questo lo dice Sartre, con Nietzsche, perché il nostro rapporto col corpo, per usare un'espressione che usa Heidegger nei seminari di Zollikon, che sono dei seminari molto interessanti perché Heidegger parla a un pubblico di psichiatri, cioè di miei colleghi, diciamo, e spiega agli psichiatri, che non sono filosofi, quindi deve essere proprio andare piano, e spiega agli psichiatri questo, dice: il rapporto che noi abbiamo col corpo non è un rapporto d'avere, io non possiedo il mio corpo, non ho col corpo la stessa relazione, cito Heidegger nei seminari di Zollikon, che ho con questo bicchiere, io ho un rapporto, ecco l'espressione, esistenziale col mio corpo, nel senso che il mio corpo è la mia esistenza, che io sono il mio corpo. Non ho il mio corpo, ma io sono il mio corpo. Per un verso, Sartre puntualizza meglio questo aspetto quando dice: per un verso io ho il mio corpo, perché quando, per esempio, mi sottopongo a delle radiografie mediche, io vedo le mie mani dall'esterno. Sono rappresentato, quando noi vediamo, non so, facciamo, voi fate sport, farete un cardiogramma, il cardiogramma riproduce i battiti del vostro cuore, li riproduce fedelmente, ma li riproduce attraverso una rappresentazione che esteriorizza il corpo rispetto al vostro battito. È il vostro corpo e non è il vostro corpo, quindi io ho il mio corpo. Ho il corpo, ma, diciamo così, innanzitutto e soprattutto io sono il mio corpo. Non posso separare il corpo da ciò che sono. Non ho una relazione di esteriorità, ma di interiorità esistenziale, come dice Heidegger in questi seminari, con il corpo. Io sono il mio corpo. Che cosa significa questo? Significa che non si dà corpo senza anima e non si dà anima senza corpo. Significa, per usare il linguaggio della fenomenologia, che il corpo è sempre una realtà carnale intenzionata, cioè il corpo esprime sempre un'intenzionalità, e l'intenzionalità, a sua volta, è sempre incarnata. Doppio rapporto, dunque. Cioè il corpo manifesta un'intenzionalità e al tempo stesso non c'è intenzionalità astratta perché l'intenzionalità è sempre incarnata. Doppio filo. Fondamentale questo punto che troviamo in Merleau-Ponty, il quale introduce questa categoria che avrà una grande fortuna, arriverà fino, diciamo, ai dibattiti più vicini ai giorni nostri, la realtà del corpo è il mio corpo in quanto vissuto. È il corpo vissuto, che è il grande diciamo, contributo che Merleau-Ponty dà alla filosofia del corpo nella fenomenologia della percezione, che è il suo testo cardine da questo punto di vista. Il corpo è il corpo, è il mio corpo in quanto vissuto. Ora, se questo è lo sfondo, che ho riassunto molto rapido, adesso entriamo nella psicanalisi. La psicanalisi che cosa fa con tutto questo? Domanda. Freud e subito dopo Lacan, Freud e Lacan sono eredi di questa tradizione o piuttosto obbligano questa tradizione di cui sono parzialmente eredi a fare un passo in avanti, un passo ulteriore? La risposta è la seconda. Cioè, sono eredi che obbligano questa tradizione a fare un passo supplementare. Allora, in che senso Freud è un erede, diciamo, di Nietzsche? In che senso Freud è un erede di questa idea merleau-pontiana? Non è un erede perché viene prima, ma in che senso Freud è allineato all'idea merleau-pontiana del corpo in quanto vissuto? O meglio, perché Merleau-Ponty vede in Freud già attivo il corpo vissuto? Lo dice, no? Merleau-Ponty dice in Freud c'è già il superamento del dualismo. Come in Nietzsche, come in Schopenhauer, noi siamo di fronte a un superamento del dualismo. In parte ha ragione quando Merleau-Ponty dice questo. Perché? Perché in Freud, voglio citare Merleau-Ponty, che giudica così Freud, dice in Freud noi troviamo una teoria del corpo in quanto espressivo, il corpo espressivo, corpo espressione, non corpo prigione, Platone, ma corpo che esprime l'esistenza del soggetto, corpo che veicola messaggi, veicola significazioni, veicola esistenza, corpo espressivo. Il merito di Freud, dice Merleau-Ponty, è aver messo in risalto la dimensione espressiva del corpo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Freud mostra che al di là dell'anatomia, al di là del biologismo, dell'organicismo dell'anatomia, il corpo è il luogo di un teatro. È il luogo dove qualcosa parla. L'idea fondamentale di Freud. Chi insegna questo a Freud? L'isteria. Le isteriche criticano, senza avere la teoria, Platone. L'isterica è antiplatonica, perché mostra che il suo corpo non è una prigione dell'anima, ma dice l'anima, parla dell'anima, parla della psiche, parla della vita psichica del soggetto. L'isterica parla, ecco la grande tesi di Freud negli studi sull'isteria, che è la sua prima grande opera, Freud che cosa scopre? Che l'isterica parla attraverso il corpo. Che per esempio uno dei primi casi che Freud studia, Anna Oh, produce una gravidanza isterica, quindi il corpo isterico mostra un'eccedenza rispetto all'anatomia, c'è una gravidanza isterica, vuol dire che c'è una gravidanza senza feto. C'è una gravidanza isterica perché ama il suo medico. E dunque l'amore per il suo medico la ingravida. Questo significa che il corpo è un tesoro, diciamo così, di significazioni inconsce. Il corpo parla. Questa è la grande tesi di Freud. Vuol dire ancora, rimaniamo su questo punto, vuol dire ancora che tra il somatico e lo psichico, tra il corpo e l'anima, non c'è, è questo che Merleau-Ponty riconosce a Freud, che tra il somatico e lo psichico, tra il corpo e l'anima, non c'è una discontinuità, ma una continuità. Cioè che il corpo dice l'anima, che Freud chiama vita psichica. E per questo per Freud la pulsione, per esempio, la pulsione non è la follia del corpo, la pulsione è un concetto, cito Freud, al limite, cioè al confine tra lo psichico e il somatico. Quindi la pulsione è sia anima sia corpo. È anima e corpo insieme. Ma il punto centrale è la categoria che anche Merleau-Ponty, a cui Merleau-Ponty riconosce un grande valore, la categoria freudiana che è al centro degli studi sull'isteria e del caso di Dora, che è il caso di isteria più celebre che Freud scrive, è la categoria, questa segnatevela bene, di compiacenza somatica. Con questa categoria Freud spiega clinicamente la genesi dell'isteria, ma a noi interessa filosoficamente cosa spiega questa categoria di compiacenza somatica. I conflitti, cito più o meno Freud, i conflitti psichici che attraversano la vita di un soggetto si convertono, si convertono in sintomi somatici. Dunque, il sintomo somatico porta con sé un messaggio psichico, veicola il conflitto psichico, che non trova espressione attraverso il canale consueto della parola e dunque si manifesta attraverso il corpo. In questo senso l'isterica parla col suo corpo, sempre. Sia quando infila l'indice per arrotolare i suoi capelli, sia quando rimane appunto istericamente incinta, no? Dai piccoli dettagli fino alla, diciamo, macroscopica rappresentazione di una, che cosa si rappresenta? Una eccedenza del corpo in quanto espressione dell'inconscio dal corpo dell'anatomia. Dal corpo dell'anatomia. Anatomicamente Anna Oh non è incinta. Eppure il suo corpo mostra tutti i segni tipici di una gravidanza, mistero. Qual è il fondamento di questo mistero? La categoria di compiacenza somatica o di conversione isterica, che, ripeto, significa che lo psichico si traduce nel somatico. Ora, Jacques Lacan, su cui torneremo fra un po', che è il più grande psicanalista, diciamo, freudiano della nostra epoca, è morto nel 1981. Io sono allievo di questa scuola, della scuola fondata da Lacan. Lacan dice in una formula molto semplice tutto quello che abbiamo detto finora, in modo molto chiaro, come è solitamente. U sa soffre, sa parla. Vuol dire che dove qualcosa soffre, sa qualcosa parla. Abbiamo riassunto così tutto quello che abbiamo detto su Freud fino a questo momento, cioè il concetto di compiacenza somatica. Dove cioè il corpo si manifesta attraverso i suoi sintomi somatici, la gravidanza isterica, la tosse nervosa, il vomito compulsivo, il dimagrimento, qualunque sintomo isterico, dove il corpo si manifesta attraverso una sofferenza somatica, dove il corpo si esibisce come luogo di un patimento, là sa parla, qualcosa parla. Vedete lo stravolgimento completo delle tesi di Platone, no? Il corpo non è l'involucro esteriore, accidentale, caduco dell'anima. Il corpo è il luogo che trasmette il discorso dell'anima. Per questo trovate una definizione straordinaria, su cui ho scritto diverse cose, ma di grandissima importanza, di Freud, quando dice nell'isteria, pensate per esempio a un fenomeno tipico dell'isteria, una paralisi di un arto, la paralisi di un braccio, o pensate anche a un herpes, L'herpes che Lacan racconta fiorisce sul volto della ragazza al suo primo appuntamento amoroso, no? Non vedeva l'ora di incontrare il suo corteggiatore e il giorno in cui lo incontra fiorisce un herpes. Ecco, Lacan descrive questa fioritura dell'herpes, fioritura isterica dell'herpes. Scusate, Freud definisce la fioritura isterica dell'herpes come, segnatevelo bene anche questo, un discorso d'organo. Cosa vuol dire? Che l'organo, in questo caso labbro, colpito dall'herpes, l'organo è un discorso. Nell'isteria l'organo si teatralizza e diventa un messaggio, un discorso. Discorso dell'organo. Vedete quanto siamo lontani dalla idea platonica del corpo come ombra dell'anima, prigione dell'anima, follia dell'anima. No, qui il corpo parla a tal punto da trasfigurare l'organo in un discorso. L'organo è un discorso. E quindi possiamo dire, per concludere questo primo punto, che mostra... Che cosa mostra questo primo livello? Fra un po' ci arrampichiamo, eh? Finora siamo stati in pianura. Spero che tutti mi abbiate seguito. Siamo stati abbastanza in pianura, con un leggero movimento. Adesso arriva la parete. Ma fino a questo livello noi possiamo dire Freud è pienamente erede della idea nicciana che il corpo è una grande ragione. E in questo senso Freud è una delle matrici, come Merleau-Ponty stesso riconosce, del pensiero fenomenologico. Ma abbiamo detto che in realtà Freud compie un passo ulteriore rispetto a quella tradizione, cioè che il problema fondamentale per Freud e per Lacan e per la psicanalisi non è tanto quello di oltrepassare il dualismo metafisico di matrice platonico e per alcuni giudaico-cristiana, non è quello, o cartesiana, non è quello. Il vero problema di Freud e di Lacan e della psicanalisi non è semplicemente quello di superare il dualismo, diciamo così, metafisico, è di ripensare il dualismo, cioè di introdurre un'altra forma di dualismo. Quale dualismo? Quale nuovo dualismo? Non metafisico. Quale nuovo dualismo? Quello che il più grande filosofo vivente recentemente scomparso, Jean-Luc Nancy, definiva come la dura realtà del corpo. La dura realtà del corpo. Dura realtà del corpo. Ci introduce a un nuovo dualismo, non metafisico. Come possiamo avvicinare questo dualismo? Facciamolo per gradi, prima con Freud e poi con Lacan. Il modo freudiano di pensare il corpo si sostiene su uno sdoppiamento non anima-corpo, ma all'interno del corpo. Come dire, in Freud ci sono, come in Schopenhauer del resto, due modi di dire il corpo. Quindi uno sdoppiamento interno al corpo. Il primo modo di dire il corpo è il corpo come organismo vivente. È il corpo come organismo vivente regolato dalla legge universale dell'istinto. È il corpo biologico, che Freud tiene in grande considerazione. Il corpo biologico, il corpo animale, il corpo regolato dalla bussola, infallibile per certi versi dell'istinto, vista, la bussola dell'istinto, sul quale però, sul quale si sovrappone un secondo corpo che non è biologico, ma che potremmo definire erogeno, o che potremmo definire libidico, o che potremmo definire pulsionale, che scaturisce dal primo corpo, ma non è uguale al primo corpo. Quindi abbiamo l'esperienza di uno sdoppiamento del corpo, corpo come biologico, organismo vivente, istinto, e corpo come libido, pulsione, desiderio, corpo erogeno. Esempi molto semplici. Se voi aprite uno dei più grandi libri di Freud, bisognerebbe leggere, studiare, ancora oggi spiegare, perché sembra un materialismo grossolano, in realtà non lo è per niente, che sono i tre saggi sulla teoria sessuale. Siamo nel 1905, famoso per dire che la sessualità umana si sviluppa per stadi orale, anale, fallico, edipico, eccetera. Famoso per questo. In realtà, se voi prendete questo saggio, che cosa ci spiega Freud? Ci spiega che i due corpi, lo stiamo leggendo un po' visionariamente, no? Si danno nell'esperienza umana due corpi nello stesso corpo. Voglio farvi l'esempio. Il bambino succhia il capezzolo del seno. Perché lo succhia? Perché è animato dall'istinto della fame. L'istinto della fame dice il corpo biologico. È qualcosa che equipara, se volete, il gattino al bambino. C'è una spinta alla sopravvivenza, la necessità di nutrirsi. Ma al tempo stesso, Freud dice, si accavalla, uso una sua espressione molto bella, no? Si accavalla su questo corpo, che è il corpo biologico e il corpo istintuale, un secondo corpo che ha a che fare col piacere orale della suzione. Dunque con quello che Lacan descriverà come una jouissance, un godimento del corpo, che non ha a che fare con la sopravvivenza del corpo, ma col suo piacere, con la sua erotizzazione. Per cui la bocca diventa al tempo stesso luogo del primo corpo, succhio il seno perché devo nutrire il mio corpo, istinto, ma in quello stesso luogo c'è uno sdoppiamento, c'è un secondo corpo che è succhio il seno perché godo, perché traggo dal succhiare, dall'attività della suzione, un piacere erogeno. La cosa interessante è che nello stesso orifizio, in questo caso orale, ma il discorso sarebbe anche anale e fallico, ma non lo sviluppiamo, nello stesso orifizio orale, in questo caso, noi abbiamo due esperienze che si accavallano, si sovrappongono. Il corpo come realtà biologica, istintuale, e il corpo come realtà libidico-erogena. Voglio farvi un altro esempio tratto da un altro articolo di Freud, ancora più impressionante, che sono i disturbi psicogeni della visione. Freud analizza il disturbo psicogeno della visione nell'isteria, cioè l'organo, gli occhi sono sani, ma il corpo isterico può manifestare disturbi della visione di vario tipo, sdoppiamenti, opacità, sfumature, insomma, fin anche buio totale. Gli organi sono sani, ma sviluppano fenomeni somatici di origine psicogena anche gravi, sfumati o gravi. Perché? Tesi di Freud: l'occhio Guardate che parla dell'occhio, eh? L'occhio, dal punto di vista del corpo biologico, serve ad orientarci nello spazio e a organizzare la nostra percezione visiva. Primo corpo. Ma quello stesso occhio, che dal punto di vista del bios ci orienta nello spazio e organizza la percezione, quello stesso occhio è anche il luogo di una Schaulust. Lust è proprio in tedesco è piacere, cioè il piacere di vedere. C'è un piacere di vedere. Cioè c'è un godimento nel vedere. E il godimento, se posso dire così un po' brutto, è l'occhio come oggetto di godimento. Quindi l'occhio che non serve più il corpo biologico, ma serve il corpo erogeno. La stessa cosa si può dire a proposito della bocca quando uno fuma cosa fa? Che quale corpo nutre? Non certo il corpo biologico, perché il fumo non c'entra con l'istinto. C'entra con un godimento supplementare, erogeno, libidico, che si accavalla al corpo biologico. La stessa cosa si può dire per il baciare. Baciare non corrisponde a nessun comportamento istintuale. Gli animali solitamente non si baciano, salvo qualche eccezione, diciamo, ma solitamente non si baciano. Gli esseri umani si baciano, ma si baciano per riprodurre la specie? Si baciano per rispondere alla legge universale dell'istinto? Si baciano perché c'è un godimento nel bacio, che è totalmente eterogeneo rispetto al fondamento istintuale dell'oralità. È chiaro? Questo corpo che gode dell'occhio, che gode della bocca, che gode dell'ano, che gode del fallo, questo corpo è per Freud corpo libidico ed è l'impensato per certi versi della tradizione fenomenologica. Questo corpo pulsionale, questo corpo libidico, questo corpo sdoppiato problematizza l'idea del corpo vissuto. Certo che il corpo è vissuto, presupposto, diciamo, che la psicanalisi non può negare. Ma il vissuto del corpo implica uno suo sdoppiamento con una problematica, e cioè, attenzione, qui le cose ingarbugliano ancora, spero che ci siate fin qua, questo è un secondo ingarbugliamento, e cioè rispetto a questo secondo corpo, che è diverso dal primo corpo, io non posso avere una relazione d'essere. Cioè, meglio, lo sono, ma non lo sono. Sono quel corpo, ma non del tutto. La realtà dura del corpo introduce una differenza tra me e il corpo, cioè la pulsione è più forte di me. È me, ma è più forte di me. È me, ma io non posso governarla. È me e non è me. È me e non è me. Esempio che forse vi sconcerterà, ma molto, a cui Freud dà una grande importanza, piccolo Hans, le sue erezioni, piccolo Hans è un bambino di 7-8 anni, e fa esperienza delle prime erezioni mattutine, che è una cosa che i maschietti sanno bene cosa succede. Succede che l'organo va per i fatti suoi. E il bambino rimane impressionato dalle erezioni al punto tale che risponde con angoscia a che cosa? All'esperienza di una alterità interna del corpo, di un'autonomia interna del corpo, che sono io, perché le erezioni sono del piccolo Ernst, ma il piccolo Ernst le vive come una realtà autonoma, indipendente. Possiamo anche fare sul lato femminile l'esempio del menarca, che è per un verso un'espressione biologica del corpo, ma per l'altro verso è anche una irruzione della realtà del corpo come realtà interna e esterna. Interna e esterna. Nessuno può governare l'esperienza del menarca. Ma arriva, diciamo, a partire da un certo piano biologico, arriva e provoca nel soggetto risposte diverse. E quindi quell'esperienza è del mio corpo, ma al tempo stesso sfugge al mio corpo, è mia, ma al tempo stesso non è mia. Questa è la grande problematica che Freud introduce con forza, diciamo, nel pensare il corpo, no? Quindi da una parte critica il dualismo classico, metafisico, ma dall'altra parte introduce il corpo come una... Ho ancora un po'? Perché, ecco, allora vado... E poi arriva Lacan. Che cosa fa Lacan sul tema del corpo? Qui le cose forse si ingarbugliano ancora un po' di più, ma lo sarò più semplice possibile. Fa due operazioni fondamentali sul corpo. A partire da un enunciato che dovremmo imparare a memoria, molto semplice. Il corpo è il luogo dell'altro, maiuscolo. Che se mi avete seguito fin qui, capite la difficoltà di includere questo pensiero nella tradizione fenomenologica. Dire il corpo è il luogo dell'altro. Cioè non è mio, è il luogo dell'altro. Eppure io sono il mio corpo. Paradosso. Come dobbiamo intendere il corpo è il luogo dell'altro? E qui non ho molto tempo, quindi allora lo restringo a due grandi tesi che interpretano questo aforisma. Il corpo è il luogo del grande altro. Per il momento lasciamolo indefinito, è il luogo dell'altro. Notiamo la problematicità. Ma come? Sono io sono il mio corpo, ma come, perché il corpo è il luogo dell'altro se io sono il mio corpo? Primo punto. Lacan sostituisce al dualismo classico anima e corpo, che egli ritiene come Freud, come Merleau-Ponty, come metafisico. Il problema non è il rapporto anima-corpo, il problema è poiché l'anima è sempre incarnata in un corpo, in questo senso Lacan resta cristiano nel suo modo di ragionare, ma il vero problema è il rapporto tra il corpo e il linguaggio. Tra il corpo e il linguaggio. Grande altro significa soprattutto il linguaggio. Allora dobbiamo dire, il corpo è il luogo del linguaggio. Strana affermazione, stranissima affermazione. Il corpo è il luogo dell'altro, ma se l'altro è il linguaggio, il corpo sarebbe il luogo del linguaggio. Strana. Cosa vuol dire? Primo significato. I nostri corpi, dall'origine della vita e prima ancora della nostra vita, i nostri corpi sono fatti di linguaggio. Cosa vuol dire che sono fatti di linguaggio? Noi siamo sottoposti, subordinati, tutti i nostri corpi sono sottoposti, subordinati a leggi sovraindividuali che regolano il sistema del linguaggio. Per esempio, il nostro corpo subisce il taglio del cordone ombelicale, subisce l'esperienza dei bagni, dei bagnetti, subisce l'esperienza della pulizia del corpo, in certe culture subisce dall'origine l'esperienza di tatuaggi, di incisioni, di marchiature. Tutti noi, per esempio, qua siamo vestiti, il corpo è obbligato dal linguaggio a vestirsi. Se noi vogliamo appartenere alla civiltà che è regolata dal linguaggio, dobbiamo vestire il nostro corpo. Dunque, il nostro corpo obbedisce alle leggi del linguaggio che tatuano. secondo le sue regole il nostro corpo, rendendolo umano e non animale. Tant'è che, per esempio, nella psicosi noi possiamo vedere, che è una forma di malattia mentale molto grave, noi possiamo vedere regressioni della vita del corpo umano a vita del corpo animale. Ci sono psicotici che non tagliano i capelli da 20 anni, quindi annodano tutti i capelli, oppure ci sono psicotici che non sopportano di vestirsi. Ci sono psicotici che non parlano, quindi che non adottano la legge del linguaggio. Abbiamo una regressione del corpo a ciò che precede il linguaggio. Ma in realtà tutti i nostri corpi, noi che siamo qui, diciamo, sono corpi che sono stati assoggettati, questo è un termine molto importante nella filosofia contemporanea, cito Foucault tra tutti, sono stati assoggettati da dispositivi simbolici che hanno umanizzato la vita del corpo. Questo significa che il corpo è il luogo dell'altro. Non è solo il mio corpo è stato sottoposto al taglio del cordone ombelicale, allo svezzamento, all'educazione sfinteriale, all'educazione alla pulizia, appunto al rito dell'abbigliamento e a tutti i riti simbolici che accompagnano la vita del nostro corpo. Quindi se io osservo il mio corpo, in realtà vedo sul mio corpo l'azione dell'altro, che civilizza il mio corpo, rendendolo umano e deanimalizzandolo, annientando l'animale, come direbbe Hegel, annientando l'animale. Questo è il primo modo di intendere. Quindi potremmo dire che in questa prima operazione il linguaggio opera una castrazione del corpo animale e produce l'effetto di una pulsionalizzazione del corpo. Il linguaggio rapina il corpo, dice Lacan. Cosa vuol dire il linguaggio rapina il corpo? Il linguaggio, voglio fare un esempio molto chiaro, l'educazione sfinteriale. Quando noi educhiamo un bambino a fare la cacca al posto giusto, nel momento giusto, più o meno, a togliersi il pannolone e a fare la cacca nel momento giusto, nel modo giusto, stiamo rapinando il corpo dei suoi oggetti. Lo obblighiamo a togliere, a perdere qualcosa. Lo svezzamento, obblighiamo il corpo a perdere il piacere del seno, a fare a meno di questo piacere. C'è un'esperienza di lutto ogni volta che c'è un taglio. L'accesso al linguaggio, alla parola, implica la perdita del seno. È la perdita del seno, la rapina che il linguaggio impone, che rende possibile la parola. Un bambino che tiene il seno sempre in bocca non parla. Per parlare bisogna perdere l'oggetto, perdere il seno. Il linguaggio è il taglio che separa l'oggetto dal soggetto. Il nostro corpo è un corpo svuotato in parte del suo godimento, dei suoi oggetti, l'oggetto orale, l'oggetto delle feci, l'oggetto fallico, e proprio perché si costituisce come una mancanza di qualcosa, diventa un corpo capace di desiderare. La possibilità del desiderio è data dalla negativizzazione del corpo, cioè dalla perdita degli oggetti pulsionali. Questa è una parete, eh? Allora abbiamo un rapporto tra la rapina e il dono, dice Lacan. C'è la rapina, cioè io non ho più il seno in bocca, rapina, svezzamento, taglio simbolico, rapina, non ho più il seno in bocca, dono. Proprio perché non ho più il seno in bocca, posso parlare, posso baciare, lettera, testamento. Seconda operazione, e poi mi fermo, eh. Il linguaggio, il corpo è il luogo dell'altro, spieghiamo questo. Abbiamo detto, primo modo di spiegare, che noi siamo vestiti dall'altro. Portiamo su di noi i tagli simbolici con cui l'altro ha ripulito il nostro corpo del godimento. Seconda operazione, l'azione dell'altro crivella il nostro corpo. crivella è un'espressione di Lacan, la crivellatura del corpo. Crivellare vuol dire quando spariamo addosso qualcosa, buchiamo, no? Lasciamo delle tracce, delle impronte, dei buchi. Allora, ciascuno dei nostri corpi è singolarmente stato crivellato dalla parola degli altri. Vi faccio poi degli esempi. La parola degli altri significativi, madre, padre, soprattutto, fratelli, sorelle, soprattutto, maestri, insegnanti, soprattutto, amici, amiche, soprattutto. Le parole crivellano il nostro corpo. Questa è una grande tesi clinica. Voglio farvi due o tre esempi di questa crivellatura. La parola bello o brutto sono parole che hanno crivellato il nostro corpo. Cioè, se io anatomicamente corrispondesse a un certo ideale di bellezza, diciamolo più semplicemente, per sentirsi belli non basta essere belli. I brutti, oggettivamente brutti, possono sentirsi belli. I belli possono sentirsi brutti. Bello e brutto sono parole. Allora, un brutto può viversi come bello se è stato nominato bello. Allora la parola risignifica l'anatomia del corpo, lo crivella nel modo giusto. Sei bello, sei bella. Ecco perché nell'amore, quando diciamo sei bello, sei bella, l'amore è un antidepressivo, no? Quando uno sente dire sei bello, sei bella, brutto che sia, si sente bello, bella. La parola istituisce il corpo, non esce dal corpo semplicemente, istituisce il corpo. Stessa cosa se dico sei mio figlio, sei mia figlia, istituisce il soggetto. Cioè sono tuo padre. Ecco la forza istitutrice della parola. Sei brutto, fai schifo. Se noi abbiamo sentito questi significanti, anche se fossimo le persone più belle del mondo, noi ci sentiamo brutti, sempre, necessariamente. Portiamo in eredità la crivellatura, il segno che la crivellatura della parola ha lasciato sulla superficie del corpo. Io mi vedo e penso che non vado mai bene. Mi seguite, no? Molto chiaro questo esempio. Un altro esempio, un padre, molto importante per una figlia. Tutto il tempo a dire alla figlia vivere significa sputare sangue. Vivere significa sputare sangue. Nell'adolescenza la figlia prende una tubercolosi, sputa sangue. La crivellatura della parola introduce un'impronta traumatica che stabilisce un nesso discorsivo tra la parola del padre e il corpo che spurga sangue. Questo per dire che allora il corpo si costituisce a partire dalle parole degli altri. Ho studiato in modo approfondito questo, è l'ultimo esempio che vi faccio, nella biografia di Jean Genet, grande commediografo, scrittore francese, studiato da Sartre. Sapete che la vita di Genet è la vita di un bambino abbandonato dai genitori, adottato da altri, ma insomma Sartre dice c'è una scena che istituisce il soggetto, che crivella, con le nostre parole diremmo, che crivella il suo corpo. E quando da piccolo, 6-7 anni, il piccolo Genet stava aprendo il cassetto per cercare delle cose, arriva la madre adottiva e gli dice «Ma allora tu sei un ladro». Tu sei un ladro. E tutta la vita di Genet, come Sartre mostra in 700 pagine, ruota attorno a questo punto di pietrificazione, dice Sartre, di cristallizzazione, dove la parola dell'altro definisce il corpo del soggetto, il corpo di un ladro. Allora da qui in avanti l'omosessualità, la pederastia, la vita erratica, la legione straniera, la criminalità, il vagabondaggio, tutto questo è una risposta a questa crivellatura originaria. Tu sei un ladro. Grazie.